Pagina 3.
Buongiorno, un saluto da Nicola Lagioia, benvenuti a Pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web, 9.56 secondi di venerdì 15 maggio. Noi oggi cominciamo leggendo un po' di cronache dal Salone del Libro di Torino. Sulla stampa, per esempio, c'è un'intervista al filosofo tedesco Peter Sloterdijk, che tra l'altro ieri è stato ospite di Fahrenheit dal padiglione 3 del Lingotto, sta raccontando in diretta questo Salone per Radio 3 fino a domenica, insieme anche alle musiche di Alza il Volume. Francesca Sforza, appunto, intervista Sloterdijk sulla stampa, pagina 28, il filosofo tedesco scrive: è sempre stato guardato con sospetto dall'Accademia, molte sono state le polemiche che hanno scandito la sua carriera, è un uomo trasversale, può passare appunto dalla partecipazione a un talk show a un think tank. E a proposito dei rapporti con l'Accademia, Sloterdijk dice: la filosofia e i pensatori più vitali del Novecento, da Nietzsche a Marx, sono cresciuti tutti al di fuori delle università. E poi appunto vengono citate le viene citata la sua trilogia Bolle, Globi e poi Schiume è l'ultimo libro di Sloterdijk che arriverà in libreria a fine anno sempre con l'editore Raffaello Cortina. Nel primo volume, questa è la prima domanda di Francesca Sforza, questa intervista sulla stampa della sua trilogia, quindi Sfere, lei ha affrontato il tema dell'origine dell'uomo, l'utero materno come ricerca di sicurezza. Cosa ne è oggi di quella sicurezza in un mondo dove il concetto di madre e i confini della biologia si sono così trasformati? E Sloterdijk: non credo che questa utopia, se la vogliamo chiamare così, biologista, sia un modo per conservare il senso di sicurezza che ci viene dall'immagine biologica e filosofica insieme dell'utero materno, come luogo che custodisce e protegge. Non dovrebbe essere così in realtà. Ecco, quindi già in maniera un po' antiretorica risponde alla domanda Sloterdijk e dice, a proposito del progresso: la sfida per l'uomo contemporaneo è proprio passare da un'idea di grande sicurezza a una minore idea di sicurezza. Il cammino verso l'insicurezza è ciò che distingue una società primitiva da un più alto stadio di civilizzazione. Però bisogna stare attenti, perché troppa insicurezza poi magari il Novecento da questo punto di vista è stato maestro, può appunto provocare dei crolli anche tragici. E dice appunto, a proposito sempre dell'epoca in cui viviamo, che i due mali, ecco, sono l'individualismo esasperato e il narcisismo. L'epoca in cui l'individualismo, dice Sloterdijk, intervistato sulla stampa, veniva criticato in nome dei valori della collettività e del collettivismo, è tramutato. Oggi ci troviamo effettivamente in un tempo in cui il narcisismo ha risucchiato le caratteristiche della comunità, e questo effettivamente è un pericolo. Sempre cronache dal Salone del Libro di Torino, intervista di Ranieri Polese sul Corriere della Sera a Giovanni Di Lorenzo, 56 anni, dal 2004 direttore del settimanale tedesco di Zeit. Ora la Germania è ospite d'onore al Salone del Libro di Torino, e ai rapporti fra Italia e Germania, appunto di rapporti fra Italia e Germania, si parla e si parlerà molto in questi giorni. Figlio tra l'altro, appunto, quindi un ospite d'eccezione perché fa parte di entrambe le culture, lavora in Germania ma appunto figlio di padre italiano e madre tedesca, giornalista, e dice a proposito dell'Italia: non mi piacevano gli stereotipi dei giornalisti che volevano spiegare l'Italia ai tedeschi, i giornalisti tedeschi, appunto si sta riferendo a questo. Certo, siamo tutti rimasti scioccati dai governi Berlusconi, e certo sui giornali tedeschi si leggono ancora oggi giudizio di questo tipo: in Germania basta un non nulla per far dimettere un politico, in Italia non ci si dimette mai per nulla. Però ecco, veniamo al punto di vista culturale, questo lo dicevamo anche ieri in collegamento con Marino Sinibaldi, cioè forza economica non sempre appunto bilanciata poi da una potenza o da una saggezza, diciamo così, politica e culturale della Germania di pari grado. E infatti lo stesso Giovanni Di Lorenzo dice: a Cannes, tanto per dirne una, ci sono 3 film italiani in concorso e nessuno tedesco. Quindi appunto i rapporti sono meno ovvi fra Italia e Germania ai confronti di quello che potremmo immaginare. Ora speriamo che questo confronto fra Italia e Germania non si risolva in nulla di fatto, lasciando intatti i reciproci sentimenti dei due popoli. Ovviamente generalizzo, ovvero i tedeschi amano gli italiani ma non li rispettano, gli italiani rispettano i tedeschi ma li amano poco. E poi ancora sempre parlando del Salone, sempre sul Corriere della Sera, si parla appunto del fatto e qui pure rapporti tra Italia e Germania, ma parliamo di editoria, di mondo del libro, che appunto Mondadori potrebbe disertare la prossima fiera di Francoforte. Cristina Taglietti è questa, al Salone della Transizione, dove appunto si aspetta che tutto cambi, i vertici della manifestazione, gli equilibri editoriali, dove in realtà ecco uno spettro che si aggirerà per il Salone, di cui forse non abbiamo parlato abbastanza ieri, è quello della famigerata fusione fra il gruppo Mondadori e Rizzoli, o meglio Mondadori acquisirebbe Rizzoli. Entro il 29 maggio dovrebbe arrivare da Mondadori l'offerta vincolante, a seconda come si chiamerà questo nuovo colosso, a seconda appunto che vogliate essere audaci o no, si può dire Mondazzori o Monnezzori, dicono quelli un po' più critici e anche con senso dell'umorismo, ma appunto c'è la possibilità che venga disertato da Mondadori e forse dall'intero gruppo Mondadori, e chissà appunto anche a questo punto da Rizzoli, così si scrive Cristina Taglietti sul Corriere della Sera, la fiera di Francoforte. Quindi, come dire, rapporti ecco, tra Italia e Germania a rischio, almeno sul profilo editoriale del libro. Poi qualche polemica invece sempre dal Salone sul Giornale, pezzo di Luigi Mascheroni in apertura di Cultura, pagina 23, fuffa, gaff, proteste, ma anche buoni libri. Ecco appunto che cosa accade al Salone del Libro, scrive Mascheroni, tra tanti nuovi libri infimi al Salone si trova qualche nuovo libro imperdibile. E in un primo veloce giro segnaliamo un libro fotografico su Luciano Bianciardi, un saggio finora inedito in Italia di Robert Musil, L'uomo tedesco come sintomo, che sarà edito da Pendragon, e poi La prosa perduta di Mario Soldati, sul tennis, ecco, meraviglie bibliofile d'Italia. E poi, a proposito di polemiche, sempre appunto sul Giornale, sempre il pezzo di Luigi Mascheroni, ieri fra gli stand serpeggiava, come sui social, un hashtag Occupy ISBN, movimento digitale di protesta contro Massimo Coppola, oggi direttore di Rolling Stone, ma ieri editore ISBN, preso di mira da autori e traduttori che gli rinfacciano di non essere stati pagati. Parola d'ordine: il lavoro culturale va pagato sempre, una sacra verità che spesso gli editori dimenticano. Forget the poet, non dimentichiamoci del poeta, questo è Enrico Pierannunzi, una prova generale al Teatro Pavone di Perugia, tratto dall'album Con infinite voci del 1998. Don't forget the poet ci accompagnerà in tutta questa puntata di pagina 3. Figuratevi se io invece mi dimentico di Pietro del Soldà, che è qui con noi.
Anche buongiorno. Perché ce l'hai davanti agli
occhi. Sarebbe impossibile.
Nicola, buongiorno a te.
Buongiorno, tutta la città ne parla, si prepara la puntata di oggi.
affrontiamo anche noi il nodo pensioni, quello che occupa le prime pagine dei giornali in queste settimane dopo la sentenza della Consulta che obbliga il governo a restituire, lo sappiamo, quell'adeguamento Istat che per 2 anni il governo Monti aveva bloccato per ragioni di cassa. Ci ha colpito molto la telefonata di Elio, un ascoltatore veneto, un pensionato che dice, e non è il primo a farlo a prima pagina in questi giorni, io rinuncerei volentieri alla restituzione di questi soldi dell'adeguamento in favore dei più giovani, perché loro hanno una condizione economica molto più difficile delle persone come me, che tutto sommato sono tranquille, quindi quei 50, 100, 200 euro al mese di adeguamento.
Se posso permettermi, temo sia una posizione minoritaria, però io l'apprezzo molto.
Forse gli ascoltatori di Radio 3 esprimono un punto di vista diverso dalla maggioranza degli italiani e dei pensionati, ma proprio questo noi vogliamo scoprire, quindi io faccio un invito adesso, da qui alle 10 cerchiamo di costruire come al solito la trasmissione, ma se voi ci mandate via sms al 335-5634-296 o intervenendo su Facebook alla città Radio 3, le vostre storie, le vostre esperienze, quello che voi fareste, partendo proprio dallo spunto che ci ha offerto Elio stamani a prima pagina, contribuirete in modo attivo alla trasmissione. Poi dopo alle 10 cominciamo e vediamo come affrontare la questione.
Grazie Pietro del Soldà, potete mandare già da ora i vostri messaggi alla città 335-5634-296 oppure scrivere una mail a città@rai.it, tutta la città ne parla in onda alle 10. Nel frattempo arrivano degli sms, c'è uno che veramente mi fa sorridere, saluto il nostro ascoltatore Jean-Claude che dice che ieri gli ricordavo Nietzsche, ma il Nietzsche dell'89 che temo, se non ricordo male, che è quello che impazzisce e abbraccia un cavallo a Torino, diciamo che mi manca il cavallo. Spostandoci, ritornando alle pagine culturali dei giornali sul venerdì, per esempio, ci sono due pezzi interessanti. Uno, esce un libro per Bompiano in cui si immagina di radunare tutta la Palermo degli ultimi 30 anni alla favorita, vale a dire allo stadio, e da qui, poiché Palermo e la Sicilia sono spesso metafore dell'intero paese, raccontare la nostra storia, ne scrive Enrico De Aglio sul venerdì. La tragedia, scrive, si addice a Palermo, il luogo in cui tutto questo si consuma, è un favoloso stadio di calcio costruito sotto il promontorio più bello del mondo, così diceva Goethe, all'ombra di un castello sinistro noto come appunto la favorita, in cui appunto si incontrano tutta la Palermo degli ultimi decenni. E in questo luogo unico gli autori del libro, Piero Melati e Francesco Vitale, hanno messo in scena Vivi da morire. Più ancora che un bel libro, è la fusione di un musical ultramoderno e una paesana opera dei Pupi, una sorta di grande coro greco, perché a sedersi appunto su quelle gradinate, dove appunto si siedono di solito i tifosi, cioè, come dicevamo, tutta Palermo, appunto Falcone, Borsellino, Mauro Rostagno, Pino Greco, Scapuzzedda, il più feroce killer della mafia, ma anche il più intellettuale, Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Biagio e Giuditta, i due studenti del liceo Meli uccisi dalla manovra spericolata della scorta di un giudice, i commissari di polizia Montana e Cassarà, Vincenza Marchese, non si nega certo Leonardo Sciascia, e poi addirittura nascosto da qualche parte Matteo Messina Denaro. Insomma, è un libro che utilizza il modulo, la cifra anche teatrale e narrativa per raccontare in realtà la nostra storia, visto che la letteratura è sempre una parte per il tutto. Dicevo, sempre sul venerdì poi c'è è dedicata la copertina di venerdì a Gianni Mura, che appunto va a esplorare l'Expo milanese e lo trova meno peggio di quello che avrebbe pensato. Scrive: ero preparato al peggio e non l'ho trovato. Sì, è vero, un paragone con Gardaland o Disneyland in parte ci sta, ma da questa mega esposizione, scrive Gianni Mura, organizzata dall'Italia, esco meno pessimista di quanto ci sono entrato, perché ho trovato buone maniere, tanti sorrisi, servizi igienici più che dignitosi e moltissime possibilità di sedersi a riposare senza dover consumare. Questo è stupefacente per Milano e anche per il resto d'Italia. Thank you. ed effettivamente non così minoritaria la posizione dell'ascoltatore di prima pagina di cui prima parlavamo con Pietro Del Soldà a proposito delle pensioni a cui sarà dedicato la puntata di Tutta la città ne parla, perché ci scrive appunto un'ascoltatrice: sono una pensionata di 65 anni di Genova, rinuncerei volentieri appunto ai privilegi a fronte della cancellazione dei vitalizi in toto. Appunto questi messaggi poi li pubblicheremo sul nostro sito. Anch'io, interviene anche Adriana, rinuncerei, temo che comunque non riceverò nulla. E i nostri politici e caste varie a cosa rinunciano? Si chiede appunto Adriana. Potete continuare a mandare i vostri messaggi alla città. Intanto su Repubblica oggi a pagina 37 c'è un articolo di Elena Dusi che devo dire che solleva, apre scenari inquietanti, perché si parla di curare l'umanità con i farmaci. Vediamo di che si tratta. E se bastasse un bombardamento di ossitocina a far finire tutte le guerre, o una dose quotidiana di altri farmaci a renderci meno aggressivi, forse, per il bene dell'umanità, sarebbe il caso di mettere da parte ogni scrupolo e provare, dicono i sostenitori del potenziamento morale. Se da sempre infatti esiste il doping sportivo e da qualche anno le smart drugs promettono per esempio di migliorare memoria e concentrazione, adesso si sta affacciando sul proscenio della medicina una serie di farmaci che agiscono sul cervello modificando la nostra percezione del bene e del male. L'ossitocina, per esempio, soprannominata l'ormone dell'amore, che aumenta l'empatia e induce a fidarsi degli altri. O i farmaci che vengono usati contro la depressione, ma hanno anche l'effetto di ridurre l'aggressività. La neuroscienza ha scoperto negli ultimi anni, leggiamo su Repubblica, di avere nel cassetto tecniche e farmaci capaci di cambiare le regole del gioco che tengono insieme la società umana. Spesso in letteratura queste storie vengono raccontate nelle distopie. Quanto queste sostanze siano efficaci è difficile da dire, ma filosofia e bioetica, continua Elena Dusi su Repubblica, hanno già cominciato a interrogarsi sulla legittimità appunto di questo potenziamento morale. Ammesso che questi strumenti funzionino, sarebbe giusto applicarli in nome di tratti e valori apprezzati universalmente, come la tolleranza, il rispetto dei diversi o la responsabilità nei confronti delle generazioni future. Ma è così? Ecco, questo se lo chiede Massimo Reichlin, che insegna filosofia morale al San Raffaele di Milano, insieme ai più importanti esperti del settore. Reichlin ne parlerà proprio stamattina al congresso della Società di Neuroetica di Padova. A confrontarsi a questo punto saranno, e vediamo appunto quali sono le posizioni, due scuole, due idee opposte. Quella di John Harris dell'Università di Manchester, secondo cui è ben difficile che questo potenziamento morale possa tradursi in un progetto coerente ed è prioritario che l'uomo conservi la libertà di scegliere. E quella poi invece quella opposta di Ingmar Persson dell'Università di Oxford, autore nel 2012 di un controverso libro che si chiamava Unfit for the Future, cioè inadatti al futuro. E allora citando, vediamo i favorevoli che sollevano appunto le ipotesi per noi più inquietanti, quali sono le loro ragioni. Citando i casi della corsa al nucleare, del riscaldamento climatico e in generale dei grandi poteri che scienza e tecnologia ci hanno messo in mano, Persson appunto dice che l'evoluzione, ecco, non ci ha fatto, quello che forse dovremmo parlare di sviluppo più che di evoluzione, ma comunque non ci ha fatto sviluppare una psicologia in grado di gestire i dilemmi morali che noi poteri comportano. La nostra specie quindi oggi sarebbe diventata inadeguata ad affrontare problemi potenzialmente distruttivi. Soltanto con un potenziamento morale adeguato alle sue grandi abilità cognitive l'uomo potrà sopravvivere a catastrofi come quella ambientale o nucleare. Tra l'altro questo argomento se ne parlava ieri a Radio 3 Scienza, ma è destinato, se effettivamente le ragioni dei favorevoli saranno, come dire, supportate, è destinato a far discutere ancora nelle settimane, ma negli anni anche prossimi. Secondo questa tesi, insomma, l'umanità non avrebbe abbastanza senso di responsabilità per sopravvivere da sola e quindi avrebbe bisogno di questi farmaci. Allora, insomma, scenari come questi non possono non far discutere. Da una parte, forse è vero che lo sviluppo, non sempre parallelo al progresso, è stato negli ultimi decenni talmente violento, talmente esponenziale da lasciare indietro le nostre facoltà di adattamento proprio sul piano etico e morale. Dall'altro però, ecco, ricordiamo, un romanzo e un film su un trattamento sanitario in grado di renderci più buoni, empatici e disponibili è stato già scritto ed è stato già girato. Si intitolava Arancia Meccanica, lo aveva scritto Anthony Burgess, lo aveva portato sullo schermo Stanley Kubrick. In quel caso il trattamento si chiamava Cura Ludovica Ludovico, e la storia non finiva bene per il povero Alex, che alla cura Ludovico era stato sottoposto, perché alla fine della storia Alex non è più in grado di scegliere la via del male, ma così facendo, insomma, non si può più definire un uomo buono, perché forse non è più un uomo, ma un essere senziente a cui il libero arbitrio è stato strappato via. Però ci scrive Martino, io una bella bomba atomica però di ossitocina sull'ISIS la butterei, a proposito appunto di farmaci per curare l'aggressività. Adesso spostiamoci a Cannes. Come è stata l'accoglienza del film di Garrone? Ottima nel mondo anglosassone, almeno così pare leggendo i giornali oggi in edicola, così così in Francia, Italia un po' divisa. Per esempio Maria Pia Fusco su Repubblica, favoloso in tutti i sensi, gloriosamente folle, rigorosamente fantastico, visivamente magnifico, erotico, divertente e ricco di contenuto. Insomma, è il genere di film che esprime tutto lo spirito di Cannes, capolavoro di humor nero, un carnevale di trasgressioni. Questo è Peter Bradshaw, il critico del Guardian, che commenta Il racconto dei racconti e lo candida, ecco, poi vedremo nei prossimi giorni gli altri film, a riconoscimenti importanti. Anche riconoscimento ed entusiasmo dal Daily Mirror, che a proposito di Garrone sottolinea il linguaggio musicale, l'immaginazione forte e imprevedibile, gli attori straordinari, un concerto di bravura e bellezza. Ancora il Telegraph fa degli accostamenti anche un po' bizzarri, come se Pasolini avesse diretto i Monty Python e il Sacro Graal. Vabbè, non si capisce bene che cosa ne verrebbe fuori. Siamo sicuri che invece vedendo il film di Garrone magari è anche meno bizzarro di così, anche se bizzarro lo è, però in senso, come dire, in senso magniloquente, in senso appunto gran barocco, appunto il 600 portato nel 21 secolo. Da parte americana, continuiamo a leggere su Repubblica, Eric Cohn di IndieWire parla di fiammeggiante spiedo di fantasie. Il racconto dei racconti è un film mozzafiato, un po' meno appunto entusiasta il critico di El País. Negativa invece la risposta dei tedeschi, più complesso l'esito sulla stampa francese che è divisa dal film. All'entusiasmo di Telerama si annuncia invece sfavorevole la critica di Le Monde e del Figaro. Ne parla bene invece, a proposito dell'Italia, anche qui stampa in qualche modo divisa, ne parla bene Maria Rosa Mancuso sul Foglio. Non il nostro genere preferito, però ci siamo innamorati della serie Il Trono di Spade, e quando abbiamo visto appunto il film di Garrone, che però non c'entra, non è diverso, è una diversa cifra proprio narrativa, e il film però è così bello da guardare ed ascoltare che mette voglia di altre favole. Invece è negativa, è insomma, abbastanza, non ha molto convinto Goffredo Fofi su internazionale.it il 600 di Garrone. Eppure dice Fofi, scrive Fofi, il 600 è un secolo che somiglia molto al nostro, viene dopo una grande mutazione, il cambiamento dell'immagine del mondo e della storia del pianeta. All'epoca ci fu appunto con la scoperta dell'America e la conquista. Il barocco ci appartiene forse oggi più che non mai. Il barocco è il mondo, ammoniva Gadda, altro che neorealista. Dal barocco si scivola presto nel gotico e nell'horror. E però appunto Garrone subisce appunto il tempo, il nostro, non esce forte e saggio dalla foresta delle immagini e delle suggestioni. Tutto questo, appunto, anche l'apparato, come dire, il grande budget del film, scrive Fofi, si rivela un fine e un freno, perché appunto l'apparato non aiuta la libertà dell'ispirazione e invece la costringe. Così lo sforzo di meravigliare e affascinare si dimostra faticoso e non libero, nonostante la bellezza delle immagini. Ha invece convinto il film di Garrone Emiliano Morreale sull'Espresso, che scrive il regista di Gomorra e Reality, per chi non l'avesse capito, è in realtà uno dei nostri autori più visionari, è alla lettera Barocchi, e chi considerava Garrone un neorealista uscirà sorpreso dal suo ultimo film. L'avete anche sentito prima intervistato dal GR, lo stesso Garrone diceva: e in realtà anche i miei precedenti film erano, come dire, film realisti mascherati. E conclude appunto Monreale, il pezzo ovviamente è più lungo, lo stiamo semplicemente sintetizzando, a pagina 90 dell'Espresso, il racconto dei racconti sembra provenire da chissà dove, dall'alto di un immaginario senza tempo e dal profondo degli incubi di un grande regista, un tentativo di reincantamento del cinema che spiazza e stupisce. Devo dire che oggi gli ascoltatori di mi state sorprendendo, ascoltatori di Radio 3 e di Pagina 3, perché a proposito della cura Ludovico da somministrarci, scrive Sara: lasciamo stare la letteratura, l'aggressività e la competitività servivano per la sopravvivenza fra le piccole tribù del Neolitico, ora ci mette in pericolo, siamo più lenti della storia, quindi, come dire, è favorevole Sara. E noi abbiamo tempo per segnalarvi quello che troverete, ecco, qualche anticipazione sui supplementi culturali, sui giornali nel weekend, domenicale del Sole 24 Ore. Gianfranco Ravasi scrive della sindrome dell'apateismo, e cioè dall'ateismo militante che si è affacciato nel periodo classico all'apatia indifferente e all'ottimismo tecnologico. Ecco, così si parla sempre di religione e tecnologia di oggi. E poi si parla di un grande matematico italiano, sempre sul domenicale, Bruno De Benedetti. Passando invece ad Alias del Sabato, c'è un'intervista a Sergio Bitar, il ministro delle miniere sotto la presidenza di Allende, e poi un pezzo molto interessante di Giuseppe Chigi sulle pubblicità ai tempi della Prima Guerra Mondiale, corredato di manifesti d'epoca, impermeabili, grammofoni, penne Parker, guide Michelin ai campi di battaglia, stampelle o scarpe sinistre o destre per i mutilati di guerra. La guerra totale era anche mercato totale e democraticamente aperto a tutti. Da Alias di Sabato passiamo a quello di domenica. Si parla di Marco Pomilio, il quinto evangelio ripubblicato nella nuova edizione dell'Orma, un romanzo apocrifo per il dopo concilio, questo Ezio Di Mauro. Si parla anche di Anna Frank, finalmente in italiano da Einaudi tutti gli scritti, non soltanto il diario in quattro successive versioni, ma anche rari e inediti, senza intaccare però ardore, mitezza e leggera ironia dell'immagine primaria. E poi sempre su Alias di domenica si parla di Annie Ernaux, la scrittrice francese, Gli anni, ecco, romanzo pubblicato dall'Orma, datato 2008, ma che ritorna adesso in libreria. Andrea Baiani appunto lo recensisce per Alias che troverete in edicola domenica. È tempo di passare il microfono a Primo Movimento con Arturo Staltri. Io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, con me vi ringraziano Luca De Ioris in console, Piero Pugliese in regia, Florinda Fiamma in redazione, Gianfranco Rossi curatore del programma. Appuntamento con Pagina 3 per lunedì alle 9. Un saluto da Nicola Lagioia.